Sono contento che stasera ci sono anche i nostri amici che stanno facendo la preparazione al sacramento della Cresima da adulti, quindi con un cammino molto bello, una riscoperta un po' del centro della fede. Ed è bello appunto questa sera essere qui come pellegrini e come ambasciatori, non siamo in tanti, siamo qui in pochi e quindi significa che la nostra comunità ha anche bisogno di questo e le sfide sono tante e per questo è bello sentire una responsabilità. È molto interessante quello che veniva detto da un grandissimo islamista cristiano che si chiamava Luis Massignon, il quale diceva che c'è una responsabilità mistica. In altre parole, il nostro Papa Francesco, nella Evangelii Gaudium, ha detto un po' queste cose anche lui, quando parlava della mistica della fraternità. La mistica della fraternità sarebbe proprio questo, quello di sentirsi un po' responsabili anche dell'altro. Poi vedremo che cosa significa appunto questa responsabilità. Possiamo dire che fraternamente siamo uniti nella luce della Pasqua. La Pasqua è il centro della vita del cristiano e cercheremo di approfondire proprio la Pasqua di Gesù, sarà il centro, potremmo dire come la novità, la ricchezza grande che splenderà facendo un esercizio oltretutto di dialogo interreligioso con l'Islam, con il Corano. Quindi questo è l'intento nostro che faremo questa sera. Metteremo un po' insieme, faremo un po' splendere la rivelazione cristiana in riferimento anche con l'Islam e vediamo la luce che anche la ricchezza che c'è nell'esperienza cristiana e dobbiamo riscoprire proprio questa mistica della fraternità, questa responsabilità mistica dell'essere cristiano. Cardinal Martini, nella lettera che aveva scritto appunto a noi e l'Islam e anche in tutte le lettere in cui scriveva alla città di Milano, lui paragonava un po' Milano alla Nive, alla città moderna come la Babele. Ecco, non possiamo vivere se non solidali con le genti. C'è una sostituzione mistica. Noi dobbiamo e siamo qui a nome degli altri per dare un nome ai nostri fratelli. Ecco, c'è da vivere una realtà appunto in cui ognuno cresce nel comprendere sempre meglio il mistero di Dio. E la cosa interessante è che un po' tutti noi abbiamo una conoscenza imperfetta. Anche se diciamo che Gesù è imperfettissimo, o Dio è l'essere perfettissimo, ma noi rimaniamo uomini e quindi la nostra conoscenza è imperfetta. Una conoscenza imperfetta non significa una misconoscenza, cioè una ignoranza completa. Significa che c'è da crescere, Ecco perché c'era questo Luis Massignon che diceva: noi siamo creati per servire i fratelli musulmani, non per convertirli. Oh, se parliamo di musulmani, non è che io potrei mettere anche il mio fidanzato, il mio marito, i miei amici. Alcune volte noi pensiamo che siamo quelli che devono convertire. Ma siamo noi creati per servire questi nostri fratelli, questo sì. E questo Luis Massignon, che ha dedicato tutta una vita proprio sul Vangelo per portare, è andato giù proprio in terra del Nord Africa e questi paesi arabi, e lui ha condiviso tutta una vita facendo un'esperienza meravigliosa di ospitalità, cioè quello che lui l'ha un po' cambiato, una vita molto travagliata, pensate, si è sposato, è diventato prete cattolico, quindi francese, una vita veramente molto molto travagliata. Però questo è stato un po' il suo dare testimonianza. E questo penso che debba essere anche per noi il modo di essere servi. Chiediamo noi come serviamo i nostri fratelli. Il Concilio Vaticano II, in una enciclica che diceva, che parlava appunto del dialogo con le altre religioni, diceva: nel nulla ricerca di ciò la religione cristiana, nulla ricerca di ciò che è vero e santo in qualsiasi religione, ma attraverso il procedimento spirituale trova i raggi di verità che non la verità. Ecco allora che dico anche per noi, mi sembra bello, ecco. Io penso che alla luce un po' del cammino che faremo stasera e domani sera, un po' come ci diceva padre Borma, lui diceva: ho dedicato una vita al ministro e io mi ritrovo cristiano due volte di più facendo questa esperienza lì, e mi ritrovo rincantato di questo. Era quello che ci diceva a noi, ricordo, quando ero seminarista, il cardinale Martini. Lui era abituato a fare tanti viaggi, a fare tante predicazioni in giro per il mondo, e poi aveva un'usanza bellissima da padre spirituale. Quando ci trovavamo, lui faceva un po' tutte le sue confidenze, le sue, noi lo chiamiamo caminetto, lui un po' il caminetto grazie a Cardinale Martini, che la chiamava così, mettiamoci lì a raccontare, e lui ci faceva respirare il mondo proprio condividendo anche i suoi viaggi. E lui ci diceva: sono stato in Asia, mi ricordo, sono stato in Asia e sono ritornato ancora di più rinfrancato nella fede cristiana, pur avendo apprezzato tantissimo della cultura e delle religioni orientali. Ecco, io penso che non dobbiamo avere paura, perché la forza dello spirito è grande. E allora dobbiamo chiederci anche noi, da persone adulte, quali sono le sfide in cui che ci vengono rivolte alla nostra fede. Perché appunto nella nostra vita ci è stato permesso di fare questa esperienza spirituale, di avere questo cammino per voi? Perché? arrivati a una certa età, avete deciso di approfondire la vostra fede. Per noi, perché ancora siamo qui a dire vogliamo approfondire la nostra fede? Così come, giustamente, Padre Borma ci diceva, proviamo a domandarci perché è stata permessa questa esperienza di Dio in modo diverso anche nella storia. Perché è stato chiesto al popolo di Israele di fare l'esperienza della Shoah? Perché ci troviamo in un mondo così travagliato? Non è fuori da una storia di salvezza tutto ciò. Ecco, sono tutte domande che noi dobbiamo tenere nel cuore. Sono domande che anche noi siamo chiamati a tenere nel nostro cuore e anche nella nostra preghiera. Ecco che allora iniziamo a partire per la nostra prima meditazione da questo libricino che c'è. In realtà ce ne sono due messe insieme. Io sarò veloce perché poi potrete approfondirle bene, potete approfondirle sotto vostro. Faremo adesso un quarto d'ora di condivisione e poi c'è una mezz'oretta di silenzio. I nostri amici della Chiesa, poi andrete con Sister Angela per fare un po' l'approfondimento sul sacramento della riconciliazione. E allora ecco qui il primo punto. Chi sono io? Una creatura meravigliosa al centro del cosmo e un mistero da spiegare. Questo è bello. Ci accorgiamo, come dice Borman subito, andiamo alle origini, noi siamo un quasi niente, eppure così importante. Proviamo a pensare appunto a noi uomini, donne del secolo XX. Viviamo in una conoscenza approfondita di tante realtà stupende, le realtà materiali, la vita vegetale, animale e umana. Abbiamo tante culture, tante filosofie, religioni. Adesso abbiamo un'apertura delle pubblicazioni che sono grandissime. Ecco che cosa ci dice la nostra età, che è il documento del Concilio Vaticano II. Gli uomini dalle varie religioni attendono la risposta ai recorditi enigmi della condizione umana che ieri come oggi turbino e turbano profondamente il cuore dell'uomo. La natura dell'uomo, il senso, il fine della nostra vita, il bene, il peccato, l'origine, il fine del dolore, la via per raggiungere la vera felicità, la morte, il giudizio e la sanzione dopo la morte, il fine ultimo e infatti il mistero che ci accorda la nostra esistenza, dove noi traviamo la nostra origine verso cui tendiamo. Queste sono un po' le domande alle quali tutte le religioni cercano di rispondere, tutte le filosofie, le culture. Qui troviamo il Salmo 139, dopo potete andare a prenderlo e a meditarlo. Quel Salmo che ci dice, Signore tu mi scrutti e mi conosci, tu conosci da sempre, sono ancora nelle viscere, eppure tu mi conosci profondamente nel seno di mia madre, prima ancora che io vengo al mondo. Ecco qui c'è una volta si diceva prescelta, quindi c'è un Dio, c'è un disegno che mi precede, l'amore precede un po' sempre, ecco, scrutami, Dio conosci il mio cuore, provami, conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via di perdone e ti fermi sulla via della vita. Ecco, tutto questo potrebbe apparentemente fare un po' doveva esserci. Tutto è vanità, nient'altro che vanità. C'è un tempo per tutte le cose, c'è un tempo per piangere, c'è un tempo per vivere, e va avanti così. Questo sembrerebbe essere un po' il senso. In realtà noi ci accorgiamo che però anche, gli viene detto, tra saggezza e follia ci sarebbe da scegliere, ed è per questo che i libri sapienziali dell'Antico Testamento, portando a compimento le ricerche etiche della Grecia platonica e aristotelica, propongono la stupenda preghiera di Salomone a favore del dono di una saggezza superiore, riflesso dell'uomo della sapienza del tutt'altro che le religioni chiamano Dio. L'Ecclesiaste arrivava e faceva la proposta concludendo così: ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi della vecchiaia. Ecco, allora l'invito è di andare a comprendere il nostro essere creature, la nostra creaturalità. C'è stata una creazione, se noi andiamo nel libro del Genesi, che lì viene indicato, possiamo andare a prendere il capitolo 1 fino al capitolo 2, versetto 4, è la prima grande narrazione della creazione. Ce ne sono almeno tre o quattro nel libro della Genesi, di racconti diversi secondo tradizioni diverse della creazione. Questa è quella classica, diciamo, sacerdotale, in cui Dio crea con la parola, in cui Dio crea secondo uno schema settenario per sette giorni. E poi qui ve lo approfondite voi. Ecco, la cosa interessante mi sembra questa, che in questa costituzione primordiale, potremmo dire, noi siamo chiamati a riconoscere che cosa significa essere creato. Che cosa vuol dire essere creato? Perché alcune volte noi, senza problemi, diciamo, siamo creature di Dio. Cosa significa essere creatura di Dio? Questo è il punto. Se andiamo a guardare ai musulmani, la creazione per loro è un'evidenza. Non si scappa. Lì guardate che c'è tante citazioni di alcune hadith o alcune sure del Corano o dei testi musulmani. Andate a vedere. Dice, per esempio, il loro libro dice di Dio che egli è colui che creò i cieli e la terra in sei giorni. Vedete la similitudine. Poi s'assise sul trono. Egli conosce quel che si insinua nella terra e quel che ne esce e quel che discende dal cielo e quel che va fuori. Egli è con voi ovunque voi siate, Dio ciò che fate non osserva, a lui appartiene il primo dei cieli e della terra, a lui è con voi una ogni cosa. Essere creato significa essere soggiogato, non potete anche dirlo e vederlo voi bene. In realtà la parola, dopo lo vedremo, la parola musulmano o Islam significa sottomesso, sottomissione. Questa è la cosa grande. La creazione è un dato di fatto, è un'evidenza. Anzi, è la cosa più importante, e qui noi ci accorgiamo che proprio l'Islam è una religione della natura, la quale garantisce la nostra dipendenza ontologica dall'unico essere trascendente, chiamato Allah. Questo è il punto importante. Qui viene fuori la diversità della nostra fede cristiana. Questo è importante. Essere sottomesso, lì viene detto, in verità la religione presso Dio è l'Islam, cioè la sottomissione, vedete. Egli ha prescritto a voi quel tutto che già raccomandò a Noè, e che vi diranno a te, che ha comandato ancora ad Abramo e a Mosè e a Gesù, dicendo osservate la religione e non vi fidete di Mosè. Qui noi troviamo una cosa importante. Questo nostro amico Borba diceva, l'Islam è una religione della natura, è una religione che si rifà a Noè. Quindi, ancora prima, invece di essere uno sviluppo come di per sé può essere inteso il cristianesimo, è interessante perché vanno ancora indietro prima di Abramo. Capite? Questo è importante. Questo e allora ecco qui, tutte le religioni naturali infatti propongono l'adorazione cultuale e l'obbedienza sotto missione. Se voi pensate, per esempio, lo diremo tra poco, i veri nomi di Dio che sono 99, 100 meno 1, non solo perché il rosario, la corona di angelo, quello che hanno, il braccialetto che hanno loro è un braccialetto con 33 grammi che poi altrimenti potrebbe essere lungo, ma i turisti ce l'hanno lungo, 99 grammi. Però è interessantissimo perché il centesimo nome, ci diceva Borba, il centesimo nome è adorato, Allah adorato. Questo è evidente, allora, nella religione musulmana. Allora, per noi, andiamo a vedere una cosa interessante che dopo vi invito a fare, andando a trovarlo anche nel libretto della lunga nostra vita, dopo lo faremo. Qui ci dice, se vogliamo approfondire bene un po' anche questo senso della sottomissione e dell'obbedienza, si dovrebbe andare a prendere alcuni testi fondamentali. Il testo per quanto riguarda l'Islam è soprattutto quella lettera dei 118 dotti musulmani che il 13 ottobre del 2007 hanno scritto, vedete, è un accordo fra noi e voi. Questo è stato un consulto per un principio di dialogo con tutte le religioni. E la cosa interessante che qui affermano, cosa che anche l'altra volta con Giampiero avevo messo in risalto quando abbiamo fatto l'incontro, è esattamente questo. La sottomissione a Dio, il primato di Dio, è interessante. Questo è un punto importante, il primato di Dio. E dall'altra parte anche, dopo bisognerà capire bene anche il contenuto, l'idea che il principio che bisogna amare Dio, però bisogna amare anche i fratelli. Poi bisogna intendersi bene su questo, però c'è affermato il principio questo, non solamente un amore verso Dio, ma un amore anche orizzontale. Dopo sarà l'invito ad approfondire. Secondo passo. Quindi vi invito ad andare a vedere anche l'altro, quello di Daniele, carico di Daniele, se voi andate alla pagina 99 della Curna Russa, che potrà diventare oggetto della vostra preghiera, è stupendo. Questo cantico, ogni creatura lodi il Signore, è un cantico bellissimo che nella liturgia della domenica mattina, la prima domenica si dice, è un cantico con tutte le creature, bellissimo. Sarebbe interessante anche andare ad approfondire il libro della Sapienza che vi viene citato, se lo potete vedere voi. Si potrebbe rileggere anche i primi capitoli del libro del Genesi, fino a Mosè. Secondo passetto che vogliamo fare. Solo un essere amato da un creatore padre che ci vuole figli e figlie. E allora qui arriviamo alla rivelazione cristiana, perché per il cristiano Dio non è solamente un creatore ma anche un padre. Per il musulmano è interessante, perché l'idea di generazione non esiste. Dio non genera, Dio crea. Non c'è, c'è una realtà profondamente diversa tra Dio e l'uomo. È una creatura, ma non è generato da Dio, è creato da Dio. La cosa interessante nel libro, nell'Antico Testamento, nel Salterio, la raccolta dei salmi, 150 salmi, nel Salmo 8 c'è un salmo meraviglioso. Il Salmo meraviglioso dice: che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi, eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato il potere sulle opere delle tue mani, tutto hai creato in vista di lui. Ecco qui qualcosa di veramente grande. Qui c'è una rivelazione che prende dentro l'uomo, che lo rende grande questo uomo, quindi che non è tutt'altro. Se noi andiamo a pensare e a rivedere che Dio è qualcosa di supremo, qualcosa fuori dalla storia, come alcune teologie l'hanno detto, come a volte rischiosamente anche l'Islam potrebbe dire, soprattutto quando noi parliamo di Islam radicale o fondamentalista. Ecco, la cosa interessante che Bormann diceva è: stiamo attenti invece a tutto e facciamo sempre appello quando noi ci incontriamo con un credente nell'Islam. Facciamo sempre appello a una interiorità. Lui vi definisce i musulmani interioristi. E poi ci sono i musulmani mistici, quelli sufi mistici. Loro hanno chiara questa cosa. Ed è possibile dialogare con loro, lui dice, con ogni musulmano, richiamando bene queste cose qui, il Dio creatore, ecco, il Dio creatore. Guardiamo per esempio quei bei 99 nomi che sono riferiti a Dio. Lui dice una cosa bellissima, dice: non escludono forse un primo superamento dell'inconoscibilità del Dio nascosto? Ok. Non è già un modo per dire qualcosa riguardo a Dio? Avete, alcune volte noi siamo limitati, purtroppo, perché non conosciamo bene la nostra fede e non conosciamo bene la Bibbia, non conosciamo bene gli insegnamenti di Gesù, questo è il problema. Il musulmano viene invitato a pregare e a dire i 99 nomi di Dio e impara a riconoscere, a entrare dentro nella realtà di Dio. Quanto sarebbe importante anche per noi vedere come qui c'è tutta una ricchezza grande, anche da un punto di vista del nostro risvolto personale e cristiano propriamente. Questo lo dobbiamo fare. E qui sul foglietto, alla fine, io ho messo i 99 nomi di Dio, così che potete andare a vedere, no? Io per esempio, non so, io ero rimasto stupito come anche loro dicono il misericordioso, il compassionevole, il perdonatore, il perdonatore, l'audiente, cioè quello che ascolta tutto, il vediente, quello che vede tutto, quello che è paziente, che riesce a vedere. Cioè, alcune volte noi ci sappiamo, ma non ci abituiamo a pensare a Dio così, no? Noi diciamo Dio se non lo nostro, e no, invece siamo chiamati a dire di più questa richiesta. Pensate, secondo me è un bel esercizio di preghiera anche per noi, pregando: Gesù, tu ci rivedi colui al di fuori del cuore non ce n'è un altro. Gesù, tu sei il compassionevole Dio. Cioè, anche noi possiamo leggere questi nomi in modo cristiano e aiutarci a comprendere bene, meglio la realtà di Dio. Ok? Facciamolo questo esercizio. Abbiamo un po' di tempo, facciamolo. Guardate che, come dice anche qui, le teofanie, le epifanie, la trasfigurazione e gli attributi che vengono, i titoli che vengono dati a Dio per i veri nomi, riferiti al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, sono una vera Bibbia. Nella Bibbia, lo abbiamo fatto per esempio con gli amici della Cresima al battesimo di Gesù, c'era una teofania di Dio, la voce di Dio, questo è il Figlio mio prediletto, nel quale trovo il mio compiacimento, l'amato. Questa è la rivelazione di Dio. C'è un'altra trasfigurazione quando Dio appare con Mosè, con Elia e dice una voce a Giacomo e a Giacomo, Giovanni e Pietro: costui è il mio figlio ascoltato. C'è una rivelazione suprema, abbiamo visto tutti i segni quando Gesù muore sulla croce. Abbiamo una rivelazione grandiosa quando Gesù appare risorto. Ecco, questi sono tutti inviti anche per noi a dire: ecco che ci viene svelato chi è Dio. Sono momenti di grazia questi, cogliamoli. Giovanni dice: il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, noi vedremo la sua gloria, gloria come il primogenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Io nessuno l'ha mai visto, proprio il primogenito viene nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Qui arriviamo alla rivelazione suprema del cristiano, che Gesù si è fatto carne, che Gesù ci rivela il Padre. Queste sono le cose grosse della nostra fede cristiana. Dobbiamo sapere quali sono i nostri punti forti. Questo dobbiamo sapere. Ecco perché allora, se per il musulmano, guardate che cosa c'è scritto, qual è allora questo progetto di Dio? Di Dio di Salvezza? Stranamente, quindi Maria chiesa stranamente all'uomo una missione di vicariato, vicario di Dio, carico, ecco qui, carico, chi è? Vicario di Dio, vicario dell'universo. Lì ci sono le sue che dicono quelle cose. Per i cristiani le prospettive sono del tutto diverse. C'è un disegno di Dio, divino, di liberare Padre, Figlio e Spirito Santo e di promuovere tutti gli esseri umani a vita divina partecipata alla sua grazia. Andate a vedere la lettera di Efesini, Santa Caterina, i mistici cristiani lo dicono in un modo molto bello. Dio si è innamorato delle sue creature umane, questa è una cosa bellissima, e quindi ci vuole fare, ci ha voluto fare partecipi della sua realtà. Quindi non siamo solamente dei sottomessi, c'è una partecipazione grande, ecco la novità meravigliosa. Andate a vedere gli Efesini, andate a vedere anche la vicinanza di Dio, desiderata e auspicata, ma che trova davvero in questo artista dei mistici. Dio ha detto, io sono vicino al mio servitore che pensa a me, se egli si avvicina a me con una spada, io mi avvicinerò a lui un gomito, bellissimo. Se egli si avvicina a me da un gomito, io mi avvicinerò a lui un braccio. Se egli viene a me camminando, io do a lui un corretto. Anche l'altro. Dio ha detto, se il mio servitore si avvicina a me con delle opere supererogatorie, subito io lo amo. E se io lo amo, io divento il suo retto con il quale egli intende, il suo occhio con il quale egli intende, la sua mano con la quale egli tasca, il suo piede con il quale egli cammina. Se egli chiede, io gli do, se egli cerca il punto presso di me, io lo proteggo. Non tocca forse, se dice questo è fortissimo, non tocca forse al cristiano far suo questo desiderio del mondo umano, perché lo Spirito di Gesù lo porti silenziosamente a compimento nel segreto della sua coscienza. Questo artista sarebbe un commento dei mistici musulmani. Capite che c'è? Tenete presente che tra i musulmani ci sono dei martiri uccisi dagli stessi musulmani perché dicevano queste cose. Allora ecco qui il punto, che cosa vuol dire per noi cristiani essere figli adottivi nel Figlio perfetto, in un comune amore del Padre e di quanti ci affida a noi come fratelli. Tale è la chiamata dei cristiani. Si passa allora dalla giustizia ebraica a quella evangelica, il cui modo è semplice. Siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro Cielo. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro Cielo. Queste sono la nostra fede, la nostra giustizia, e qui si tratta di una rinascita spirituale battesimale. Giovanni lo dice, quel che nasce dalla carne è carne, quel che nasce dallo spirito è spirito. Giovanni più avanti nella sua lettera dice, quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamato figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che sapete non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. E qui entrano le beatitudini. Matteo 5:1-48, fondamentale della Chiesa. Qui siamo introdotti proprio nel cuore della rivelazione di Gesù. Qui troviamo anche che viene insegnata l'intimità della preghiera, perché Gesù insegna qui il Padre nostro e insegna qui tre dimensioni fondamentali della fede e della religione. In tutte le religioni ci sono queste tre dimensioni. Il primo è quello della preghiera, è quello del digiuno, è quello delle dimostre. E qui Gesù parla di queste cose. Siamo introdotti nell'intimità di Dio perché Gesù ci insegna a fare queste cose perché il Padre nostro celeste ti conosce nel segreto. Padre nostro celeste ti conosce nel segreto. Non fatelo per gli uomini, ma per il Padre vostro celeste che conosce nel segreto del cuore. E Gesù che ci dice: Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà, come in cielo così via, venga il tuo regno, porta a compimento il tuo disegno di amore e di salvezza per tutti. Per questo facci diventare anche noi capaci di accogliere i tuoi doni, dacci il pane quotidiano, aiutaci a riconciliarci, a perdonarci, ad abbandonare il male e a non essere abbandonati nel tuo cuore. Ecco qui. Allora, concludiamo. Pietro vuol dire, come figlio obbediente ad immagine del Santo che ti ha chiamato, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta. Voi spesso scritto, voi sarete santi perché io sono santo. E proprio per rispondere a queste esortazioni che continueremo a contemplare Gesù Cristo. E lo vediamo nella prossima edizione.